Ivan Cardia, buongiorno.
Buongiorno, ciao Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Sarebbe un affare quindi questa doppia partenza, Mbangula e UEA, pensando appunto alla possibilità che avrebbe il club di Premier, il Nottingham Forest, di pagare praticamente tutto subito.
Sì, diciamo che sarebbe utile per i conti, perché poi insomma chiudendo tutto entro il 30 giugno sappiamo che poi va a insistere sul bilancio della Juve diciamo in chiusura, quindi è una cosa sì, che è sempre ben apprezzata dalle società che a fine stagione si fanno i conti in tasca e qualcosina la sistemano. Poi probabilmente a livello economico, secondo me, ma questa è un'opinione, sul prezzo di giocatori che comunque sono stati protagonisti in Serie A si potrebbe anche tirare un po' di più, onestamente. Però c'è anche
soprattutto
da considerare...
per UEA, perché Mbangula fino a 2 anni fa era in Serie C comunque.
Esatto, c'è comunque anche da considerare il fatto che sarebbero comunque plusvalenze abbastanza importanti, nel senso che Mbangula a bilancio ha un valore sostanzialmente di zero, quindi tutto quello che entra è plusvalenza. UEA, che era arrivato mi sembra per 11 milioni di euro un paio d'anni fa,
11-12,
ha praticamente dimezzato l'ammortamento, quindi anche lì diciamo che anche a livello contabile la plusvalenza è abbastanza significativa.
Sono infatti queste forse le operazioni che dovremmo sempre più abituarci a vedere fatte dai club italiani, nel senso l'anno scorso quando per Douglas Luiz sono stati fatti partire Barenecea e Ilin Junior, avevamo già capito che questo forse sarebbe stato il futuro di alcune trattative, in particolare lì era per poter abbassare la richiesta per appunto arrivare al giocatore brasiliano. Però le scelte sono state queste, la vendita anche di Soule alla Roma per guadagnare 30 milioni, insomma, è così in poche parole che andremo avanti.
Beh sì,
in parte, a meno che non si parli di talenti cristallini e puri per Yildiz.
Esatto, sì, diciamo che la seconda squadra è una grande opportunità anche dal punto di vista, da questo punto di vista, da quello economico, anzi forse è il lato che la Juventus ha sfruttato di più della seconda squadra, perché comunque formi dei giocatori che poi puoi andare, idealmente serve a formare dei giocatori che poi vai a inserire in prima squadra, allo stesso tempo di fatto ricostruisci in casa dei giocatori che se non ti hanno in prima squadra però prepari comunque a un professionismo di alto livello, e che in termini anche di, diciamo, di valore a bilancio poi hanno un peso tendenzialmente vicino allo zero, e dai quali quindi puoi portare a casa delle plusvalenze, che non è una brutta parola nonostante poi sia spesso letta in
abbia composta. Sì, porti dietro dei ricordi così così.
Sì, porta dietro dei ricordi così così, però voglio dire è comunque una parola, diciamo, giusta a livello di bilancio, e in questo caso sono sicuramente fisiologiche, nel senso che si sta parlando di giocatori che appunto valgono zero, ma non perché non valgano, ma perché è il bello di chi cresce nel settore giovanile, che non si porta dietro il peso a bilancio dei giocatori che invece arrivano da fuori. Per esempio lo stesso Douglas Luiz invece ha un valore a bilancio che rende complicato operare in uscita adesso, perché per non fare minusvalenza devi trovare una valutazione che forse in questa fase non è così tanto realistica, ecco.
Un altro giocatore difficilissimo in questo momento è Vlahovic, che si sta giocando comunque un posto per essere presente domani sera contro il City. Sappiamo che comunque, nonostante le varie vicissitudini che ora si stanno sviluppando tra lui e la dirigenza, lui comunque la voglia di giocare in qualche modo l'ha sempre l'ha sempre tirata fuori, anche se capita di vederla un pochettino così appannata. Però insomma, io prima ho letto, cioè mi sto leggendo adesso un messaggio che è arrivato che dice: io a costo di dargli anche una parte dell'ingaggio lo cederei al primo offerente. E il messaggio che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione recitava proprio questo: Vlahovic rimarrà per fare quasi un dispetto, tra virgolette, alla Juventus e guadagnarsi 12 milioni e poi andrà via a parametro zero, magari accasandosi a 5-6. Perché?
Perché, ma io non, onestamente non me la sento di fare la morale a Vlahovic da questo.
Ma io neanche
punto,
perché la morale la farei, cioè, a chi gli ha fatto sto contratto folle. Però
esatto,
per carità,
cioè, il tema è
c'erano
che lui,
i presupposti perché diventasse un top player, è vero, all'epoca c'erano tutti.
Sì, sì, c'erano, forse il contratto era comunque un po' esagerato considerando il quadro italiano, perché Vlahovic ora c'erano i presupposti perché diventasse un top player, lo è diventato, non lo è diventato, insomma non ci addentriamo in questo, però ad esempio ad oggi guadagna più di quanto guadagni Lautaro Martinez, che ha rinnovato l'anno scorso con l'Inter, quindi insomma 2-3 anni dopo la firma di quel contratto di Vlahovic, e sul quale, che sia un top player, diciamo non c'è da interrogarsi troppo, quindi ha un ingaggio fuori dai parametri del calcio italiano, fondamentalmente Vlahovic. E per questo non me la sento di fargli la morale, nel senso che ha un contratto, cioè quanti di noi, avendo un contratto che ti dà che ti garantisce uno stipendio superiore a quello che probabilmente vali, non lo sfrutterebbero fino in fondo, sapendo peraltro che comunque appunto poi è la possibilità di andare a zero dove ti pare, a quel punto anche a cifre minori, mantenendo alta la tua competitività. Cioè
è un po' uno schiaffo però, no? Questa come, diciamo, come idea, come pensiero, uno schiaffo alla Juventus, ai suoi tifosi, dimostrerebbe davvero come tu alla fine possa pensare soltanto al vile denaro, ma come giustamente dici tu, tutti lo faremmo probabilmente, quindi è difficile fargliene una colpa, è però molto facile poi giudicarlo se effettivamente questa sarà l'evoluzione, e se o se effettivamente questa sarà una trattativa che lo porterà lontano da Torino. Io però questo, se accadrà, me lo immagino veramente in là col tempo, cioè nel corso dell'estate, una cosa lunga, io me la immagino lunga.
Sì, può darsi, poi secondo me, ti dico, alla fine non andrà via a parametro zero l'anno prossimo, ma andrà questo estate al Milan, quindi lo schiaffo
andrà quest'estate al Milan?
Secondo me sì.
Sì, ma abbassandoselo di brutto l'ingaggio, però, perché il Milan 10 milioni non te li dà.
Ma per forza, ma l'ingaggio
non te ne dà forse manco forza. 5, figurati.
L'ingaggio lo deve abbassare per forza, perché è completamente fuori scala quello che gli ha proposto la Juventus. Però lì la responsabilità, secondo me, come dicevi prima tu, è di chi gliel'ha fatto firmare quel contratto. Perché è un ingaggio, nessuno ha puntato la pistola davanti alla testa del dirigente della Juve per mettergli quel contratto sotto mano, e Vlahovic ci sta che non abbia firmato, onestamente. Quindi
no, ne vorrei meno, per favore, sono troppi questi zeri, non mi piace, ne vorrei meno.
È vero quel discorso che facevi, sì, lo schiaffo, pensano solo a dire denaro, però sai, sono comunque professionisti, cioè anche noi, ora noi stiamo parlando su Radio Bianconera, a cui siamo estremamente, cioè facciamo sempre assurdo, siamo tutti estremamente affezionati alla miglior radio del mondo. Se domani arriva un'altra radio e ti offre il triplo dell'ingaggio, io penso che vai all'altra radio, senza, cioè, ma perché è normale, una dinamica professionale e lavorativa normale, ecco. Certo, poi è chiaro che nel caso dei calciatori uno, diciamo, la fa un po', la butta un po' alla carlona, dice vabbè, 5 o 12 milioni di euro non cambia tanto, alla fine sei sempre super ricco. Sì, è vero, però insomma, considera che tra 5 e 12, cioè, ci sono quei 7 che a noi penso basterebbero per una vita, fondamentalmente.
Ma guarda, a me anche due vanno bene, figurati.
Esatto.
Mi accontento, tra virgolette, di quello che ad oggi prende UEA, quindi non è un problema da quel punto di vista. Un messaggio che c'è da Dudu da Alba dice: ma allora Huijsen, che il talento ce l'aveva, e come, perché è stato venduto? Perché si è fatta una mossa così scellerata? Le potenzialità erano a livello di Yıldız e lo si è addirittura non venduto, svenduto.
Si può sottoscrivere questo messaggio, nel senso che poi è vero che col senno di poi si è tutti bravi, però sinceramente nel caso di Huijsen era evidente a tutti, cioè nei 2 o 3 anni insomma in cui ha fatto il settore giovanile della Juve, a tutti lo descrivevano come un potenziale prodigio, era il giocatore che la Juve stava aspettando. Lì c'è stato un palese cortocircuito, un errore di valutazione oggettivo.
Lì c'è stato lo zampino di Thiago Motta, come?
Probabilmente sì, sicuramente sì, però non per fare diciamo sempre la critica alla dirigenza, anche perché in questo caso parliamo di dirigenze diverse. Certo. Però poi insomma è anche il compito dei dirigenti, se l'allenatore va in una direzione che è sbagliata, dirgli: amico mio, però cioè, ragioniamo un attimo, forse stiamo facendo un errore in questo senso.
Senti, in chiusura abbiamo ancora qualche minuto e giustamente lo volevo dedicare a un articolo estremamente interessante che ieri hai scritto sul Tutto Sport, in cui dice appunto: il decreto sport allunga la durata massima dei contratti dei calciatori, si rende più difficile il ricatto del parametro zero, tra virgolette, con cui i procuratori più spregiudicati chiedono gli aumenti di ingaggio. Quindi contratti da 5-8 anni è una novità più che positiva per le squadre.
Sì, più che positiva per le squadre, è una delle novità che tra l'altro inizialmente era anche passata un po' sotto traccia, perché
e infatti,
è l'ultimo
se ne è parlato della... praticamente niente.
Se ne è parlato, ma lo stesso Bodi, che insomma è il ministro che poi ha scritto fondamentalmente questo, il decreto sport, non lo ha citato in conferenza stampa. È passato un po' sotto traccia per varie ragioni. In realtà è una novità molto importante alla quale ha lavorato soprattutto Aurelio De Laurentiis, perché in questo caso gli va riconosciuto questo merito, che appunto sposta la durata massima dei contratti dei calciatori da 5 a 8 anni. Inizialmente c'è chi ha anche ipotizzato che questo potesse avere un impatto anche sugli ammortamenti e quindi diciamo rappresentare una cosa importante anche da quel punto di vista per i club. In realtà così non sarà, perché tra l'altro doveva essere anche specificata questa cosa nel decreto, poi non è successo, ma comunque ci sono le regole UEFA che sono molto chiare, che diciamo fanno calcolano gli ammortamenti su 5 anni, per forza, dopo che insomma c'era stato un po' di problemi con il Chelsea, che aveva iniziato a fare questo tipo di contratti. Quindi sugli ammortamenti non cambia nulla, e secondo me alla fine anche meglio, perché poi se si fosse passati ad ammortamenti su 8 anni, nell'immediato magari sarebbe arrivato un po' di ossigeno, perché fondamentalmente il giocatore ha il costo del trasferimento su ciascun anno di contratto valeva un po' meno, però sarebbe diventato molto più complicato fare plusvalenze, perché allo stesso tempo il valore del cartellino sarebbe diminuito in maniera più lenta, quindi quell'aspetto non c'è. C'è appunto per chi li firmerà, perché poi bisogna vedere chi li farà questi contratti, nel senso che comunque sono impegnativi per entrambe le parti, un discorso legato appunto alla durata.
Cioè già le big potrebbero lamentarsi un po' di più.
Ma le big in realtà secondo me sono quelle che li faranno questi contratti da 8 anni.
Ah, ok.
Perché è difficile che te lo vada a fare una piccola, un contratto da 8
però
anni.
Però sai cos'è, Ivan? A noi il contratto da 8 anni fa venire in mente Alessandro, a noi dico in casa Juventus, quindi mette un po' d'angoscia sta cosa.
Dovranno essere bravi, ma è uno dei temi. Dovranno essere bravi i dirigenti, perché appunto se sbagli il giocatore te lo piangi per 8 anni, perché poi ha voglia. Il contratto, insomma, gli esempi sono tanti. se lo indovini però hai tanta forza contrattuale. L'esempio più lampante forse non è in casa Juve, ma è proprio in casa Napoli, che è quello di Kvaratskhelia, che avendo firmato un contratto da 5 anni ed essendo stato determinante al primo anno, già dopo il primo anno è andato a bussare comunque da De Laurentiis, anche giustamente
per chiedere
aumento. Se ti restano 3-4 anni di contratto hai un peso, se te ne restano 7 tu puoi bussare quanto vuoi, ma hai poco margine di manovra, perché non puoi minacciare. Cioè, se ti manca 3 anni di contratto dici mi dell'aumento, io tra 3 anni me ne vado a parametro zero.
Certo.
Se te ne mancano 7, la voglia di dire tra 7 anni me ne vado a parametro zero, cioè. Sì, uno dice vabbè, sì, facciamoci questi 7 anni e poi vediamo come si è messo tra 7 anni, quindi è un po' diverso. Vedremo come funzionerà, perché poi ci sono anche delle pronunce internazionali per cui probabilmente se si creeranno delle situazioni di tensione i giocatori riusciranno comunque a liberarsi prima. Però è una mossa,
ci saranno delle postille sicuramente da poi aggiungere, varie, eccetera. Quindi insomma i giocatori vogliono il posto fisso in questo modo, possiamo vedere, come diceva il grande Checco Zalone, viva il posto fisso.
Grazie. È una lettura. In realtà però i calciatori non hanno lavorato, anzi i calciatori non sono stati proprio...
No, certo.
Non hanno neanche contribuito, non sono stati sentiti, ecco, l'associazione calciatori nella stesura di questo decreto non è stata coinvolta, mentre i club sì, appunto con Napoli in prima fila, ma più o meno tutti erano molto favorevoli a questa novità.
Soldi e posto fisso, insomma, un po' come in tutti i lavori, vedete che stiamo generalizzando anche tutto quello che gira attorno al mondo del calcio. Grazie Ivan.
Grazie a te, buon proseguimento.